Lanterna Blu, periodico di cultura artistica e letteraria. Bentornati a Lanterna Blu, qui ricominciano le nostre puntate, la nostra nuova serie di questo anno accademico, perché noi andiamo con gli anni accademici, non con gli anni solari. Siamo nel 2008-2009.
Ti posso dire anche il giorno, 26 ottobre.
Siamo il 26 ottobre, il giorno in cui stiamo registrando, perché non andiamo in diretta.
Scoperta! Come se non lo sapevate già.
Abbiamo cominciato da 3 secondi, ci avete già sgamato. E, insomma, ricominciamo adesso con Lanterna Blu. Come potete sentire, io sono Chiara Scolastica e faccio le veci del nostro carissimo Davide Walter Pairone.
Compianto Davide Walter.
Il nostro compianto comitato.
No, comitato che non è morto.
Va via comitato, no. E Chiara dice le parolacce.
No, ma non è andato via ancora. Lo dico anche per tutti gli ascoltatori che magari lo hanno apprezzato quanto l'ho apprezzato io, la sua vicinanza quasi erotica, direi. No, forse erotica è un po' troppo. Insomma, ci manca molto, ma presto tornerà. E
comitato torna tra noi.
Del resto è presente anche con le sue scelte musicali.
Infatti Davide continuerà a essere con noi facendo la selezione delle canzoni e io lo sostituirò cercando di essere categorica, razionale ed equa e imparziale come lui. Spero di riuscirci.
Sesso femminile permettendo.
Qualcuno sta facendo il saluto romano a Chiara.
Ma insomma, d'altra parte Davide, questa personalità che avete conosciuto nella scorsa stagione, fa carriera e quindi è giusto che prenda le vie più remunerative e io prendo le redini, insomma, della situazione. Siamo qui di nuovo negli studi di Ponte San Giovanni all'Officina e ricominciamo la nostra trasmissione con Charlie qui alla mia destra.
Saluto la mia voce, l'avete già sentita, ma c'è anche Novella.
Ciao a tutti,
gli irriducibili di Lanterna Blu
e lo sbirro cattivo.
Lo sbirro cattivo è tornato, ma abbiamo anche qualcun altro.
Abbiamo il nostro ospite d'eccezione.
Ecco.
Abbiamo questo ospite di eccezione che corteggiamo dalla scorsa estate e che finalmente siamo riusciti ad avere qui nei nostri studi. Lui è Danilo Soscia.
Buonasera.
Danilo Soscia ci parlerà del suo lavoro, edito
da Mani Editore nel marzo di quest'anno, insomma un libro ancora giovane, diciamo così.
Vogliamo dare il titolo già?
Condomino.
Storie per 36 interni.
Esattamente.
Una notevole impostazione formale, devo dire, ma così soltanto per dare un assaggio, e non solo formale, anche contenutistica.
Allora, tenete d'occhio questo titolo
che tra l'altro ovviamente potete trovare in qualche estratto, un breve estratto del libro di Danilo che vi invitiamo ovviamente a comprare. E lo trovate sul sito www.radiofonica.com alla sezione letteratura. E oserei dire che insomma lui è l'ospite in qualche modo più importante, perché quello
addirittura
sì, perché per quanto riguarda gli scrittori che abbiamo intervistato finora sono a livello molto sperimentale, ma tu sei già arrivato comunque ad un punto importante che è quello della pubblicazione con un editore impegnato come Magni,
sì.
E quindi insomma noi siamo veramente lieti di averti qua fra noi e leggeremo anche parte del
bello sarebbe del essere libro. Già arrivati
accolgo con grandissima gioia questa, diciamo così, questa cosa che mi dite. D'altra parte però è vero anche che si tratta di un esordio,
però diciamolo
anche problematico in qualche
insomma
modo.
si è diffusa la voce anche cioè di te come un autore, insomma, per quanto giovane, molto giovane, tu se non sbaglio 29 anni,
sì,
è abbastanza consapevole di quello che fai, diciamo così. Questo no, al minimo, no? Diciamo così.
È un riflesso che colgo questa sera da voi, ovviamente mi fa estremamente piacere. Ecco.
Sì, perché al di là di tutto, ne parlavamo ieri con Charlie al momento di preparare un po' la scaletta della puntata, quello che Lanterna Blu si prefigge di fare è quello di ricostruire l'immagine di questa Italia e dei suoi scrittori, in qualche modo, quegli scrittori che non sono sicuramente promossi dalla cultura ufficiale o dalle etichette quelle più aziendali, ma che si fanno spazio in maniera più faticosa, però per certi versi più efficace, perché qualitativamente più interessante, attraverso delle case editrici che insomma ritornano alla missione, quella vera e verace di fare cultura. E Radiofonica, Lanterna Blu, fra tutte le altre cose, si propone proprio di ricostruire questo quadro e quindi cercare un po' gli elementi di unione fra tutti gli scrittori di questa generazione. E io qualche elemento l'ho trovato, sinceramente.
Assolutamente.
L'ho trovato nella frammentarietà. Insomma, questi giovani scrittori mi sembrano tutti così votati alla frammentarietà.
Frammentarietà è un termine abbastanza grosso, diciamo, se ne potrebbe parlare ancora.
È richiesto anche dal sistema, insomma, se consideriamo che molta gente pubblica in rete e raramente arriva a una pubblicazione cartacea, e il discorso della frammentarietà penso che sia di un'epoca, quindi
io spero che non sia frammentarietà, sicuramente possa essere sia deteriore che abbastanza positivo come termine, dipende sempre,
dipende da come si usa.
Sicuramente c'è una forma specifica letteraria che è passato, che non è per niente contemporanea, ma insomma che ha passato epoche.
Ti stai riferendo ai Vociani?
Racconti, insomma, si può frammentare. In che senso frammentare? È un mondo, forse una parte di mondo, un brano. Io forse ne vorrei parlare magari dopo insieme a Danilo.
Sì, infatti, allora adesso abbiamo lanciato i nostri argomenti e prima di cominciare con la presentazione più specifica dell'opera in questione, mandiamo un medley delle puntate della scorsa stagione, realizzato da Chiara Scolastica con la sua grandissima arte informatica,
Chiara Scott.
E quindi godiamoci questo medley di puntate precedenti.
Lanterna Blu, periodico di cultura artistica e letteraria.
Intanto ci presentiamo, io sono Davide, abbiamo con me David, detto anche Charlie,
alias Charlie,
perché abbiamo cercato di utilizzare un nomignolo per differenziarci. E qui c'è con noi Novella.
Ciao.
E in Lanterna Blu troveranno spazio, appunto, segnalazioni di libri, di mostre, recensioni, non solo appunto di letteratura, ma di arte a 360 gradi.
Colpiva che ne parlavamo prima con Davide, che nel 68, anno che si può definire rumoroso, in cui è successo di tutto, Samuel Beckett se ne esce con un'opera come Respiro, che è la negazione del teatro, perché è la rappresentazione di un vagito, di un urlo. Come l'autore in prosa si interroga sulla possibilità di rappresentare il mondo tramite la scrittura, il drammaturgo a maggior ragione si interroga su come rappresentare il mondo a teatro, e lui arriverà a questa conclusione.
Siamo sempre tutti provvisori.
No, e la cosa che colpisce è che Samuel arriva prima di morire ad ammettere
Sam,
che...
per gli amici.
Sam, il nostro caro Sam, arriva prima della morte, arriva a dirci: ragazzi, non è possibile neanche scrivere. Il meglio peggio arriva oltre il fondo.
Non riesco a immaginarmelo.
Non si riesce, infatti Beckett morirà.
Come tutti noi, d'altronde. Partiamo da James Roy, che ha scritto nel 1991. Ha scritto LA Confidential, che è un po' il tentativo, forse un tentativo di scrivere una sorta di giallo definitivo, che è onnicomprensivo.
Vabbè, ricordiamo che Edgar Allan Poe, forse non lo ricorda nessuno, ma è anche stato uno dei primi più grandi teorici della letteratura. Lui, cioè, è stato il primo che ha dato una definizione giusta di racconto breve. Era molto lucido lui in quello che faceva.
Nonostante fosse un ubriacone impenitente, era estremamente lucido, e questo si nota ovunque.
Era comunque un contaminato, e noi piacciono le contaminazioni, pensiamo che sia necessario abbattere le frontiere fra i generi, fra gli stili, fra i temi.
Volevo descrivere, anzi, con le parole di Elroy, nella traduzione italiana, una delle scene del crimine. Un bambino prototipo nel ghiaccio secco, braccia di maschio nero, gambe di maschio messicano, un torso di maschio cinese con genitali femminili applicati e la testa di Wee Willie Wannerholm. Attaccate alla schiena, ali d'uccello. Tutto attorno, frammenti di oggetti vari, bobine di film dell'orrore, racchette da tennis sfasciate, diagrammi per la creazione di un bambino uccello.
ricordiamo la natura scissa del nostro amico David Charlie
che in questo ambivalenza,
disturbi della personalità, no, speriamo di no,
trascende la personalità,
anche lui è uno che mischia, un contaminato. Charlie, spiegaci cosa sono queste concause.
Le concause sono evidentemente...
Già ci devi spiegare cosa significa iperfetazione.
Iperfetazione, poi immagini... una produzione eccessiva, una
non
produzione
di
biologica eccessiva in qualche
Charlie
modo.
Charlie è il nostro,
no?
Filosofo.
Beh, naturalmente anche Davide Walter Pairone.
Come avranno notato i nostri ascoltatori, noi più che fornire risposte, qui solleviamo tanti punti interrogativi, solleviamo tante domande.
Ho un'altra parolaccia per questo. Cioè, apotropaico.
Anch'io ho un'altra parolaccia.
Ma ragazzi, siete troppo volgari.
Molto.
Sarei apotropaico tu e tutti i tuoi figli. Ok.
D'accordo.
Parleremo del fantastico in letteratura, partendo da Alice nel Paese delle Meraviglie, parleremo dei collegamenti che ci sono fra la cultura del fantastico e la cultura degli acidi, dei trip, commemorando la recente scomparsa di Hoffman, l'inventore dell'LSD. Ma soprattutto avremo come ospite il nostro carissimo Andrea Tocci, alias Andy. Andy è uno scrittore, non possiamo definirlo né un poeta né un narratore, è uno scrittore puro. Lui è uno degli scrittori della scuderia, diciamo, di Radiofonica, perché ha scelto di pubblicare le sue cose, i suoi scritti sul sito.
Il comandante rinuncia alla medaglia e intanto treni puzzolenti fluiscono nelle vene della nazione. Cade una foglia e c'è chi se la litiga per portarsela a casa. Il tipo umano con la canottiera bianca sulla terrazza aggiusta l'antenna e sniffa il tramonto. Nascere di domenica mattina significa nascere sotto il segno del postumo.
E quando il cappellaio matto dice ad Alice: sai dirmi perché un corvo assomiglia ad una scrivania? Naturalmente il dubbio ci viene a tutti, perché effettivamente pare che un corvaccio nero non abbia alcuna inerenza con una scrivania. No, dice Alice, infatti, perché il cappellaio alla fine dice: non ne ho la più pallida idea.
Ricordiamo invece, poi c'era l'insistita domanda del brucaliffo ad Alice: chi essere tu? Continuava a ripetere ossessivamente: chi essere tu? Quindi è un romanzo che forse proprio per questo ha avuto tutta questa fortuna. Dietro l'apparenza di semplice romanzo per bambini nasconde degli interrogativi essenziali, quindi sull'oggettività del mondo. È vero che il mondo è fatto così? Nel Novecento tutti l'hanno messo in dubbio. Molta della nostra conoscenza di Lewis Carroll è filtrata da Walt Disney, che in questo caso ha fatto un'ottima riduzione.
Esatto, ma ricordiamo anche...
E lasciava un senso di disagio fin da bambini, comunque.
Io Alice non volevo mai vederlo, perché mi lasciava...
È inquietante.
Mi inquietava.
Immagina soltanto il collo che si allunga a dismisura, e cui lei immagina di scrivere una lettera ai suoi piedi, perché ormai sono lontanissimi.
E abbiamo oggi un ospite di prestigio,
sì,
vorremmo dire, è Chiara.
Ciao, Chiara è una dottoranda dell'Università di Perugia, si sta occupando in questo momento di Ugo Foscolo. L'altra volta ho utilizzato Ferroni, questa volta utilizzo il manganello Chiara, che, cioè un'esperta di poesia.
Siamo in presenza di uno squadrismo della cultura, quasi.
Chiara ci propone
uno degli autori più importanti del primo Novecento italiano, ma forse non fra i più conosciuti.
Non fra i più conosciuti.
Quello che proponiamo oggi, che è Camillo Sbarbaro, è un poeta che, diciamo, appartiene a quella brutta categoria dei minori, cioè dei poeti che non appartengono ai programmi scolastici, che non vengono
ai
conosciuti. Il nome del primo verso si chiama Era color del mare e dell'estate.
Era color del mare e dell'estate, la strada tra le case e i muri d'orto, dove la prima volta ti cercai.
Bentornati a Lanterna Blu, questa è l'ottava puntata del programma di approfondimento culturale, artistico e letterario di... E quest'oggi con noi abbiamo un ospite, abbiamo una giovane scrittrice, Diletta Franci.
Ciao.
Lei è stata vincitrice del concorso Giugno in Arte, di cui vi abbiamo parlato nella puntata scorsa. Questo è Il Freddo, la prima parte intitolata La Vertigine.
Diletta Franci.
Fisso ancora per qualche momento quella montagnola bianca, solo qualche momento. Si sentiva di fronte ad un baratro, come se stesse per compiere l'ultima azione della sua vita. Chiuse gli occhi, li riaprì. Erano rossi e lucidi. Era arrabbiata, quella ragazza era davvero arrabbiata. Si coprì il volto con le mani sudate, affondò le unghie nella pelle fino a farsi male, poi prese un foglietto di carta gialla, lo rotolò e ispirò con forza.
Io ringrazio Charlie che come al solito ha commentato con acume i nostri temi, la nostra ospite di oggi Diletta Franci.
Grazie e ciao a tutti.
E io sono Davide, vi saluto di nuovo alla prossima puntata, ciao.
Lanterna Blu, periodico di cultura artistica e letteraria.
Va bene, insomma abbiamo sentito tutto quello che abbiamo fatto nella scorsa stagione.
Abbiamo riso molto.
Sì, abbiamo riso tanto perché...
Poi non manchi mai questo.
No, va bene, per quanto voi provate ad essere seri e seriosi, c'è la vostra parte di clown che non vi abbandona mai.
Non ci si stacca mai.
Sì, e quindi insomma abbiamo visto Lanterna Blu che si muove fra tantissimi argomenti, che cerca ospiti non solo scrittori come abbiamo sentito in questo pezzo, ma anche in studiosi. Abbiamo sentito Chiara, insomma abbiamo sentito questa dottoranda di Perugia e niente, adesso continueremo nella scia insomma della scorsa stagione, cercando sempre di progredire, di aumentare la qualità e alzare la qualità del nostro programma.
Abbiamo visto un esempio positivo di frammentarietà che funziona. Bene,
vero patchwork.
Beh, partiamo da questa parolona frammentarietà per allacciarci al lavoro di Danilo.
Ma io credo che il termine sia molto problematico, nel senso che sembrerebbe contraddire quella che è una tendenza epocale, cioè noi viviamo nell'epoca del ritorno alla narrazione, no? Una narrazione complessa, lunga, che contempla l'intreccio, la complicazione in maniera evidente. D'altro canto però sono d'accordo con voi quando affermate con grande serenità, devo dire, che la frammentarietà o la frammentazione, insomma diciamo così, che l'estetica del trucciolo, no? del piccolo reperto abbia un valore specifico che insomma imponga in qualche modo la propria misura. È qualcosa che tra l'altro mi coglie anche di sorpresa. Non avevo mai, diciamo così, inquadrato con Domino e diciamo tutto il laboratorio che è intorno ad esso in questi termini, ecco. Non so come,
no, certo, ma
che termini di paragone, ecco.
Ho letto il tuo libro, è estremamente interessante perché non c'è poi l'importante, io credo, anche nell'esposizione, diciamo, nella creazione di racconti, sia anche mantenerli in una linea unica, diciamo, un filo rosso che li lega. Si tratterebbe del concetto di silloge o di, insomma, una cosa che unisce un racconto, seppur breve, anche di una pagina e mezzo, tutto insieme. Io vedo che tu questo lavoro l'hai fatto, insomma, anche il livello formale che si diceva, appunto, il condominio, che è un'unità fisica quasi astratta, sembrerebbe in questo senso, ma in realtà molto concreta, in cui tutte queste storie accadono, ma ognuna ha la sua parte, diciamo, autonoma.
Certo.
Questo mi pare che tu sia riuscito a farlo, insomma.
Sì, forse anche aiutato dal contenitore. Il condominio è una struttura geometricamente rigida. Poi nello specifico mi sono divertito ad abolire in maniera sadica, se vuoi, tutta quella dimensione, diciamo così, liminare. Che va dall'ascensore al pianerottolo al cortile, sono interni strutturati all'interno di una geometria ossessiva, ma che in qualche misura però rispondo a una logica dell'atomo, una logica del satellite, no? Cioè entità che vagano in astratto per proprio conto, eppure condividono una natura così sostanzialmente omologa, no? Sono tutti uguali, certo, tutti certo. rispondono alla stessa logica narrativa.
Certo, certo. Frammentata e alienata, ogni storia singola, io magari uso termini un po' così, ma me le immagino delle vite particolari vissute ognuno nel suo piccolo box o scatola, senza neanche troppa osmosi, anzi direi quasi nulla.
Credo che sia un profondissimo riflesso di realtà questo, che in qualche misura tenti di mimetizzare poi quella che è in concreto la vita certo. di ciascuno di noi, insomma.
Io ricordo in uno dei tuoi racconti l'unica comunicazione veramente possibile avveniva attraverso una scia lunghissima e razionalizzata, come si sa, di formiche.
Esatto.
Che vengono, diventa una raggiera effettiva, magari, ma veramente l'unica forma di comunicazione possibile.
E io infatti, per quanto riguarda la struttura che contiene questi racconti, sono rimasta molto colpita innanzitutto dalla veste grafica, dall'immaginazione del tuo libro, perché io ritengo che l'organizzazione del testo all'interno della pagina rifletta il primo criterio organizzativo della materia narrativa stessa. Quindi già come vedi la pagina impostata, capisci in un certo senso in quale modo ha voluto l'autore dare il suo input. E abbiamo queste pagine che a me sono piaciute tantissimo, perché immaginate questo libro, che purtroppo non si può vedere sul nostro sito, perché ovviamente non si può fare l'impaginazione che Danilo ha scelto per il modello cartaceo. Ci sono queste pagine che sono divise in piccoli paragrafi, al massimo ce ne sono 4, mi sembra, al massimo 3.5 o 4.
Sì, per un totale di 10 paragrafi per ciascun interno.
Sì, esatto. Quindi, certo, ogni pagina ci sono 3 e un pochino, 3 e qualche riga. Ovviamente paragrafi intermezzati da uno spazio che riproduce in qualche modo il disegno che sta sulla copertina, che è un disegno in cui compaiono due facciate ad angolo di palazzine con finestre quadrate.
Esatto.
Piuttosto rovinate queste palazzine. Sembra dopo un bombardamento.
Noi troviamo questa struttura che si ripete, insomma, dalla copertina all'interno, e che già dall'impatto visivo dà idea di come è organizzata la materia narrativa. Poi troviamo la completa assenza di lettere maiuscole, questo mi ha colpito un sacco in questo continuum narrativo che non graficamente appunto non si interrompe mai. Tu mi parlavi prima...
Certo.
Appunto di questo.
Guarda, diciamo così, il fatto che mi ha guidato, no, in questa scelta, insomma, è un solido principio di realtà, in qualche modo. La materia magmatica che sta alla base di Condomino, tutta la sua dimensione tendente al soprannaturale in maniera esplicita, in maniera, come posso dire, quasi manifesta, insomma, viene irrigimentata in questa struttura solidissima. Anche qui ho cercato di riprodurre ad un livello che non fosse solo dentro il testo, ecco, ma anche in una sua dimensione più strettamente peritestuale, questa dimensione di cose. Per esempio, l'elemento ortografico, no? La mancanza delle
maiuscole
doveva dare proprio il senso di questa parità assoluta, di questa assenza di picchi. Cioè, una maiuscola rappresenta un ostacolo, la maiuscola ortograficamente rappresenta il principio di un nuovo concetto, di una nuova proposizione, una subordinazione eventuale, oppure l'inizio di un nuovo...
E il nuovo paragrafo, allora come me lo spieghi, questa divisione in paragrafi?
Ma perché uno schema nello schema, in qualche modo, cioè... alla fine, al di là di questa distinzione in 10, io le chiamo impropriamente l'asse, no? Per rievocare quasi un modo epico, poi mi rendo conto che è una dicitura un po' così pretenziosa, doveva rappresentare la stessa quantità di testo per ogni interno, perché tutti gli interni sono le stesse, identiche celle. Cioè,
poi io devo ammettere che l'irregimentazione, nonostante questo un po' rifiuto della subordinazione del periodo appunto di queste maiuscole di cui si diceva, la reggimentazione è molto forte. In ogni caso l'idea formale c'è, e questa è una cosa molto importante in genere.
Ecco, si può dire che allora il soggetto, in questo caso il soggetto che scrive, riesce a trovare un significato ai frammenti, cioè riesce, è come se continuiamo a riconoscere che la realtà è frammentata, che magari ha perso di senso, però il soggetto che scrive è di nuovo disposto
ad offrire una proposta di forma che permette di tornare alla realtà, indipendentemente dopo dal contenuto, perché posso parlare di fantasmi o di figure perturbanti, però il soggetto è di nuovo disposto, dopo 20 anni di postmodernismo, parolaccia, la prima parolaccia della stagione, è di nuovo disposto a scommettere su un senso che lui stesso dà alla realtà e che riconosce come personale, come individuale, quindi come non assoluto, però è una scommessa epica ed etica.
Posso... E allora io farei, con il vostro, diciamo così, accordo, un passo in avanti. Allora non parlerei magari di frammentazione, ma di discrezione. Mi sembrerebbe più adeguato, insomma, a questo sistema. Cioè la materia di Condomino è discreta in tante parti identiche, sì. Tante piccole cellule che contengono il caos, sì, sì. In questo senso, discreta, ecco.
La semantica poi ci dice che semantico, non so se si possa dire così, ma insomma discreto è anche qualcuno che se ne rimane un po' appartato. E molto del contenuto di questo tuo libro, di fatti cioè ne succedono di tutti i colori, ragazzi, io lo dico.
Sì, questo, però la cosa interessante è che lo scrittore
succede veramente di tutto.
Lo scrittore torna a fornire la mappa.
Però è sempre una cosa molto discreta. Effettivamente cioè, sembrano dei cubi a tenuta stagna, poche sono le comunicazioni.
Però, insomma, parliamo anche di un'altra cosa, perché molto spesso tutto questo formalismo viene tacciato di meccanicità, insomma, spesso viene usato. E guardate che quello che abbiamo notato adesso fra gli scrittori che abbiamo intervistato, fra gli scritti che abbiamo avuto anche modo di vedere a Giugno in Arte, è un po' così, nel senso, i nuovi scrittori tendono ad essere rigidi per certi versi e molto attenti al formalismo, e molto spesso è facile cadere in un formalismo che ripete se stesso e che è proprio fine a se stesso. E quello che mi ha colpito di questi racconti è appunto l'elemento di cui parlavamo prima, l'elemento totalmente fantastico, ma Danilo in questo caso mi corregge perché non è questa la parola giusta, no?
Sì, senza voler cedere alle lusinghe della critica, insomma, però forse è più appropriato parlare di soprannaturale.
Di soprannaturale.
Forse perché fantastico è giustamente connotato in un senso storico specifico, sì. Riguarda una tradizione letteraria specifica che forse non è strettamente quella alla quale Condomino attinge in qualche misura. Non mi sentirei di definire Cortázar, Kafka e altri che hanno contribuito in qualche misura alla mia personale formazione come autori fantastici, ma come autori che hanno fornito un fondamentale contributo alla storia del soprannaturale in letteratura, che è una storia che contempla le sacre scritture, l'Orlando Furioso.
Che in questo senso è pur sempre un veicolo di tutto ciò che passa sotto il nome di verità.
Però questo soprannaturale è strettamente...
Nel senso, prima con Danilo ci trovavamo a paragonare Hemingway e Carver a Kafka, di fatto fondamentalmente c'è una differente modalità tecnica di evidenziare la superficie della realtà, o se vuoi anche i suoi grandi contenuti, sicuramente Hemingway non ha mai fatto parlare una talpa di bosco che costruisce la sua tana, come ha fatto Kafka. In effetti però ciò di cui parla quella talpa di bosco sono, se mi passate la parola, sentimenti e, diciamo, angosce, emozioni e specifiche elucubrazioni che riguardano tutto l'ambito umano, no? E cosa di cui anche un autore come Hemingway, tecnicamente completamente diverso, che un autore come Hemingway fa nei suoi racconti. Diciamo che in questo senso il soprannaturale è un veicolo di ciò che i filosofi chiamano verità. Soprannaturale, almeno se ho capito bene come lo intendo.
Questo è un soprannaturale che è completamente intrecciato con una quotidianità minima,
certo.
E dettagliatissima.
Sì, sì.
E E quello che a me ha, ha portato una forte angoscia, io ieri sera ero con Charlie da me e abbiamo letto, gli ho letto a voce alta
uno splendido racconto, fammelo dire, che poi vorrei anche cavarci fuori una domanda.
La lavatrice, lo leggiamo, lo vogliamo leggere dopo?
Volentieri.
Se ti va,
sì. Certo, sì. Certo.
Allora, io vi preannuncio, poi lanciamo un pezzo.
Sì.
Letto questo racconto che mi ha angosciato tantissimo, Charlie si è fatto una risata perché io volevo, insomma, volevo il senso, volevo, gli ho chiesto ma qual è il senso, qual è il senso, a me questo mi angoscia tantissimo,
mi ha detto il messaggio.
È angosciatissima perché comunque è un soprannaturale che non si eleva verso qualcosa di diverso, cioè non è, non è quell'elemento fantastico che permette di superare le continue pene del reale. Non si leva, non fa altro che replicarle.
Bisogna capire
reale.
Però se il soprannaturale può servire soltanto a questo.
Io guardo le
cioè se a superare la realtà.
Queste
capisci?
Le replica, questo soprannaturale le replica e le rende grottesche.
Nel senso, allora non bisogna aspettarsi, secondo me, un effetto che sia soltanto quello che per superare la realtà e trovare un senso altro, capisci?
Va bene.
Dipende da. Non so, poi secondo me tu hai un approccio molto da scrittrice.
Metti via quel tirapugni.
No, dicevo che lei ha forse un approccio molto da scrittrice, in questo ha un occhio viziato, se vogliamo.
Io vedo l'elemento fantastico, soprannaturale, lo vedo come la possibilità di far uscire lo scrittore dai limiti di un reale angusto. E andare verso una soluzione, perché lo scrittore che replica sulla carta le proprie pene e resta nei limiti del reale non fa altro che riprodurre in continuazione quelli che sono i limiti proprio della vita stessa. E quindi l'elemento fantastico lo vedo come possibilità di andare oltre. In questo caso non è andato così e questo mi ha procurato profonda angoscia.
Fin da quando ero a scuola, mi ricordo, parlavano di messaggio, anche i semiologi parlano spesso di messaggio, magari loro più hanno ragione. Mi dicevo, ma è possibile che il messaggio sia qualcosa di diverso? Cioè l'enucleazione più propria, la verità che sta dentro tutto il racconto? Cioè, allora il racconto, una volta che gli hai tolto il cuore, non dovrebbe sussistere più, può crollare tranquillamente e farsi polvere, no? In realtà io credo che, poi mi sono detto via via che andavo avanti leggendo, che se togli il cuore, cioè quello non è il cuore sta nella superficie stessa di tutto il sì. racconto. Cioè, se togli una sola parola, questa è la perfezione e la sottigliezza della scrittura di racconto. Del romanzo forse sicuramente ne parleremo in un altro modo, ma non esiste un messaggio del racconto, esiste il racconto stesso. Così, non so cosa ne pensa Danilo, ma insomma...
Allora, adesso lanciamo un pezzo e poi sì. sentiamo Danilo sul suo soprannaturale, sì. sulla sua idea di forma racconto.
Ascoltiamo dei ragazzi di Nottingham, che questi sono molto giovani, non so se hanno più o meno 22-23 anni, la corrente del synth pop, ok, suoni anni 80, ma anche tutta una cultura di quel genere, loro la riportano in auge a modo loro, con percussioni, anche sbalzi di umore abbastanza netti. Loro sono Late of the Pier e il pezzo si chiama The Bears Are Coming, gli orsi stanno arrivando, attenti ragazzi.
Attenzione.
I saw you waiting in the
Terzo piano, interno 6, la lavatrice. Ho trovato un bambino nella mia lavatrice, un mese fa, dopo un ciclo delicato, senza centrifuga. Quando ho aperto l'oblò, mi ha teso le braccia per farsi tirare fuori. Durante la sua permanenza nel cestello, doveva essersi spezzato il polso destro. La piccola mano li pendeva in una postura ridicola e non riusciva ad articolare bene le dita. Quando l'ho preso in braccio, ha cominciato a piangere e a premere forte la testa sul mio collo, inzuppandomi di acqua mescolata all'ammorbidente, per il quale un solo risciacquo non era bastato. Sono riuscito a tranquillizzarlo, si è guardato attorno con aria stanca e ha cominciato a indicare il cestello vuoto della lavatrice, come se volesse tornarci. Si lamentava in quel modo convulso e disorganico che hanno i bambini quando desiderano. Questo bambino è stato preannunciato. In qualche modo ne avevo già intuito la venuta. Nei giorni precedenti il suo arrivo, quando riaprivo la lavatrice dopo un lavaggio, non ritrovavo più gli stessi vestiti. Gli abiti che venivano fuori ricordavano quelli della mia infanzia, con il loro carico di eleganza disgustosa.
Vorrebbe da dire un cannibalismo
rivisto e corretto,
morbido,
ma molto affettuoso anche la figura.
Un cannibalismo morbido.
Il problema è davvero il contesto, io credo, e non so, nel senso che non c'è proprio speranza per questo povero bambino. Io anche per il mondo dei tuoi racconti pensavo molto a questo. Ti volevo chiedere, a prescindere un po' dai punti di vista formali, letterari, eccetera.
Guarda, forse questa è l'unica cosa detta fino a questo punto che sento di contestare sinceramente, e mi ricollego alla necessaria domanda di Chiara sulla qualità di questo soprannaturale. È un soprannaturale al quale evidentemente manca una codifica, che è difficile da ricondurre a una terminologia tradizionale, per il quale è difficile trovare un senso. In questa sua varianza, ecco, in questa sua dimensione irriducibile, però c'è una speranza specifica.
I tuoi personaggi hanno una speranza.
Eh sì, perché se davvero fosse come tu dici, insomma, che questo universo concluso ormai è interamente ripiegato su se stesso, allora a quel punto avresti in qualche misura ragione, però devo dire che il fatto di non riuscire a reperire da subito un significato, ma che questa assenza di significato in qualche modo porti il lettore a interrogarsi, a reperirne uno nuovo, a cercarne uno nuovo, che vada anche al di là della logica del racconto stesso.
Questo riguarda il lettore che ha davanti delle figure quasi burattinesche, per quanto molto sentimentalmente incastrate nella vita del condominio. Ora scusami se uso burattinesche, ma del resto i personaggi letterari tutti cercano di diventare in qualche modo dei burattini.
Sono personaggi meccanizzati, su questo siamo d'accordo, fanno parte di un circuito chiuso che si ripete sempre in maniera identica, quindi inevitabilmente, cioè, accolgo la tua definizione.
So che in fondo poi potremmo essere d'accordo, ma no, perché è naturalmente soltanto un'impressione. Il bello dei contenuti è questo, che insomma alla fine tu hai scritto il libro e l'hai scritto bene. Questa è inappellabile, no? Questa è la cosa inappellabile. Dopo, quando il libro se ne va nel mondo, a prescindere dal tuo corpo fisico e dal tuo pensiero qui e ora.
Beh, ma è un pensiero che mi affligge, però.
Potrebbe anche essere interpretato così, insomma, io mi sento questo, poi ho fatto una lettura. No, il bambino che tra l'altro tende, ora non vorrei neanche finirla questa storia, anzi non la voglio più, comunque il personaggio, cioè dirla diciamo così perché è bello leggerlo anche il racconto, però mi è venuto in mente appunto il ponte fra due nulla, che è una bella immagine sinceramente, molto, non è che gli si vuol bene a questa condizione.
Il cui Marco è la lavatrice,
immagino, cioè
la dimensione dalla quale proviene questo infante indefinito,
sì,
è la nostra realtà.
Ma perché vuole ritornare nella lavatrice?
Chiara vuole scoprire il senso.
Io sono angosciata.
Danilo, dov'è il senso dei racconti secondo te, in generale?
Io temo che sia collocato spesso, diciamo così, in una sostanza remota del racconto, che però non ha ragion d'essere se non è ricondotta all'esterno del racconto medesimo.
Chiaro.
Cioè, come l'ombelico freudiano, non è giusto, non serve spiegarlo.
Ma non serve spiegarlo perché il suo significato muta. Sì. Il suo significato muta. Poi in questo caso specifico, nel quale la datità di quello che si dice è determinante, cioè qui c'è un ingresso trionfale dell'assurdo, cioè un bambino che fuoriesce da un oblò della lavatrice. È come dire che questa lavatrice... Ora riduco me stesso, faccio una cosa abominevole, però visto che siamo tre amici, visto che siamo tre amici, lo posso tranquillamente fare e sarò perdonato. Cioè, come se questa lavatrice fosse una sorta di organismo alieno, una sorta, non so, di satellite impazzito, di astronave proveniente da una dimensione altra rispetto alla nostra, che porta con sé questo naufrago che poi è il bambino stesso.
Ma la naturalità posso...
metaforizza sopra le sue metafore, è notevole. Sì. Questi gli scrittori non sanno fare, fare altro.
Mi ricorda il figlio di Dana. E
posso dire un'ulteriore notizia, così, cioè mi stupisce, ma non è chiaramente uno stupore negativo, anzi è un ulteriore spunto di riflessione insieme a voi. Il fatto che non abbiate sottolineato forse l'aspetto che è la controparte, no? Il controcanto di questa dimensione specifica, l'assoluta mancanza di scandalo da parte
del genitore. Sì, questo che stavo per dirti, l'assoluta naturalità con cui tutti i protagonisti accettano gli eventi come se
fossero completamente spontanei. Per questo che dicevo cannibalismo.
Partecipano.
Però morbido, perché lui piange, lui non è morto, insomma non è una testa che viene messa nel congelatore, è un bambino che piange sul seno della madre. Per questo dicevo cannibalismo morbido.
Sì, ci sono bambini che escono dalla lavatrice, orsi che parlano, che sono educatori di vecchio stampo.
È una incapacità.
Nessuno si stupisce.
Sì, sì, un'incapacità di partecipare al miracolo, insomma, che forse sì. È il tema dominante di me ne rendo conto a posteriori, faccio questa ammissione di colpa. La partecipazione al soprannaturale è duplice. Da una parte gli elementi che di per sé sono tali, dall'altra però l'assoluta normalità con
ecco,
la
quanto
quale
è,
vengono accolti.
Quanto è realista questa cosa?
Molto.
Tanto, esatto, sì, è qui che volevo arrivare.
È un'indagine sul rapporto che l'uomo continua a intessere con il mondo.
Sì, è questa
una distanza che diventa sempre più incolmabile, insomma, una sì. distanza che veramente comincia ad essere preoccupante.
Questo quadro completo, queste celle continue che in qualche modo incarcerano l'elemento soprannaturale e lo riducono a niente, gli tolgono l'elemento di sorpresa, di stupore. Certo. Abbiamo incatenato tutto. Anche
devo dire
stupore.
Che qualche elemento, cioè l'elemento di soprannaturalità, fa sentire un po' ancora vivi questi signori personaggi viventi in cubi condominiali asettici e stagni. Ma forse questo poi è un altro discorso, anzi vorrei
volevi
ascoltare
dire...
No, mi ricollegavo alla giusta osservazione di Chiara, che mi consente di chiudere il discorso principiato prima e che adesso risulta forse più chiaro. Cioè questa distanza sempre più fonda in qualche modo viene recuperata dal lettore nel momento in cui attraversa il significato di questi interni. Questa ricerca, anche se frustrata, anche se magari inutile, anche se senza fine, però è una continua rincorsa al senso. È appunto recuperare quella...
Dove stava la speranza?
Esatto, recuperare quella motivazione allo scandalo, allo stupore per il quale il bambino che esce dalla lavatrice...
Sì.
Non è un fatto normale.
No.
Certo.
Va bene, Charlie.
Passiamo
cosa
un altro
ci
pezzo.
Proponi adesso?
Sì.
Anzi, che cosa ci. Cosa ci cosa Davide? Propone Davide?
Il nostro assente, defunto Davide. No.
Il nostro illustre assente. Che però continua comunque a vegliare su di noi.
Il fantasma dell'opera.
E lui è l'infrastruttura, diciamo così.
Che ci propone?
Possiamo passare ai Dodos, un gruppo di San Francisco. La canzone si chiama Jody. È una. San Francisco è la costa ovest dell'America e ho trovato tra l'altro una piccola recensione che abbastanza letteraria e tanto per dire, fra parentesi, alcuni spunti linguistici abbastanza divertenti ce l'hanno pure questi critici d'arte sia musicale che effettivamente figurativa, no? Quando recensiscono le opere. Sentite soltanto questa. La canzone macina certe progressioni unrest in cui la filigrana nevrotica brucia di un fuoco celestiale, una luce che abbaglia, lasciando appena intravedere la sorgente di tanto frenetico candore. Ok, a me pare una bella piccola sezione di recensione.
Sentiamo.
D'accordo, ripassiamo i Dodos e la canzone si chiama Jody. Thank you.
Di nuovo a Lanterna Blu, e io vorrei continuare un attimo con Danilo il discorso sulla realtà, il ritorno alla realtà da parte della letteratura, e un ritorno del quale ci si sta molto occupando a livello critico. A me pare che ci sia un rischio che è stato anche sollevato da parecchi critici, specifico del nostro momento storico, cioè tutto questo ritorno alla realtà rischia di portarci a quello che ormai in televisione stiamo assistendo da parecchio tempo, cioè la cosiddetta cultura del reality,
sì,
che un po' si ricollega a quello che dicevamo prima, questa incapacità di stupirci di fronte a nulla. Se noi consideriamo, ci sono dei programmi televisivi che ci presentano la morte in diretta, la nascita in diretta, il sangue, le ferite, le cose, i pianti, le sofferenze, e nessuno si scandalizza più, e quindi tutto questo ritorno alla realtà, se da una parte chiude con il postmodernismo, dall'altra rischia, secondo me, idea abbastanza generalizzata, rischia di scadere in questa terribile cultura del reality. Ora, quello di cui si parlava prima, che penso sia molto interessante, è che l'arte debba in realtà considerare un'autocoscienza di essere tale, cioè di essere formale, di essere finta, e quindi in qualche modo mantenere la sua capacità di scioccare, quindi di dare al proprio pubblico una conoscenza critico-negativa della realtà, proprio quella che lo spettatore di reality non avrà mai.
Non avrà mai.
E quello che mi pare accada nel tuo libro, la tua proposta potrebbe essere proprio questa, cioè facciamo vedere come la realtà Un bambino che esce dalla lavatrice non scandalizza più. Bene, questo è scandalizzante, però la nostra amica Chiara si è scandalizzata, certo, di fronte a questo. Certo. Quindi un ritorno alla realtà benjaminiano, l'abbiamo definito prima, consapevole del fatto che la letteratura, proprio raccontando la realtà, possa permettere una conoscenza critico-negativa e scioccante della realtà stessa. Quindi ragazzi, svegliamoci.
Sì, l'effetto è sicuramente questo. C'è forse un elemento ulteriore, no? Al di là del fatto che la realtà è il laboratorio di queste, delle tante epifanie che abitano Condomino in qualche modo. Ora abbiamo parlato dell'infante che fuoriesce dalla lavatrice, ma
non è l'unico.
Non è l'unico, voglio dire, sempre per rimanere in tema di elettrodomestici, c'è anche un frigorifero che apre un barco su un'altra dimensione, o che so io, insomma, ci sono pinguini che invadono appartamenti in maniera ciclica, ci sono cani parlanti, ci sono morti che ritornano in maniera continuativa, insomma, c'è tutta una casistica del miracoloso, del soprannaturale che abita all'interno di Condomino.
Con questi personaggi che hanno perso la fede, tra l'altro.
Mi piace questo mi piace questa definizione. Sì, hanno perso la fede, ed è questo che volevo dire appunto a novella,
sì.
Cioè che al di là del riflesso reale e del rapporto che con esso, diciamo così, instaura, no? il protagonista, che di volta in volta muta in Condomino, c'è anche questa mancanza di senso che continua a pesare su questa realtà. Cioè è una realtà che è tale perché è una realtà degli interni, una realtà degli appartamenti, del quotidiano, del lavoro in fabbrica,
anatomica,
del terziario, del corpo, insomma una realtà che contempla la minima misura di ciascuno di noi e che allo stesso tempo però è svuotata di senso.
Ma vedete che lo stiamo ricostruendo il senso, io lo sapevo.
Ma nella ricostruzione di questo senso c'è la missione, spero, cioè, voglio dire, non vorrei uscire con questioni messianiche.
Non ci credo e non voglio crederci mai che come il discorso che mi facevi ieri, è un racconto, non ti devi sforzare a cercare il senso, perché non è vero, perché lo scrittore molto spesso scrive inconsapevole del senso che vuole comunicare.
Ora, io forse non la direi così, ma sicuramente il racconto non è che pretende, dopo la sua lettura, un impegno forzato dal punto di vista,
cioè, critico. Una partecipazione critica immediata forse non è sempre necessaria, non è necessaria, certo, necessaria nel momento delle esegesi, cioè dell'interpretazione
dannose, insomma, nel senso che come farsi, diciamo, godere di un fluire di parole, di frasi ben messe in un linguaggio proprio, come nel tuo caso l'italiano, e di storie che appaiono così come barlumi fino alla loro fine, con una giustificazione che si dà soltanto alla fine, non si può capire né dall'inizio né da metà, ma soltanto dall'inizio fino alla fine. Come godere di questo se si sta a pensare troppo diciamo al supporto teoretico che dovrebbe sorreggerlo? Può darsi che non ci sia, o può darsi che ci sia, ma è proprio sta lì, dopo la fine del racconto, diceva Carver, dopo finito, un grande scrittore di short stories, insomma, un grande scrittore di racconti, dopo la fine di un racconto, forse, se non importa se scrittori o lettori, la nostra temperatura corporea sarà aumentata o diminuita di un grado. Naturalmente dopo ritornerà la stessa e torneremo alla solita nostra occupazione, la vita, sempre la vita. Ma qualcosa avrà fatto, dico, un minuto di silenzio dopo il racconto, tanto per ascoltare forse un eco interiore o qualche...
Certo.
Da lì, sicuramente, da queste sonorità forse primordiali di quest'eco interiore, magari può nascere un discorso, e questo non si toglie assolutamente, un discorso che può diventare critico, un discorso che può parlare della cosa stessa e arrivare a costruire appunto a decifrare qualcosa della realtà, eccetera, perché se non ha un riverbero attuale, diciamo d'attualità, non in senso d'attualità, insomma qualcosa che riguarda noi, il nostro sangue, il nostro corpo, sicuramente il racconto non ha più molto da dire.
Ragazzi, ma lo scrittore comunque è portatore del senso che vive e lo riproduce nella pagina.
Il lavoro che faccio
durante la lettura,
sì,
è un lavoro di ritorno alle ragioni dello scrittore. È per questo che io chiedo sempre cosa significa. Perché lo scrittore, l'artista in generale, quello che fa, riproduce
qualcosa che sente. E se mettiamo insieme tutti questi sensi riprodotti, noi ricostruiamo un contesto, e da questo contesto noi capiamo.
Ma perché tu pensi di poter capire un racconto soltanto se riesci a capire cosa aveva lo scrittore nel momento in cui scriveva? Nel senso, il significato di ogni racconto, e questo è il bello dell'interpretazione, è che non bisogna star lì, almeno a mio avviso, a cercare con un atteggiamento filologico di riuscire a capire che cosa lo scrittore voleva dire, ma che cosa lo scrittore ha detto per te, anche inconsciamente, cioè indipendentemente da lui. E se io leggo un racconto di Kafka, ma che Charlie ne parla sempre, parliamo del Castello, che è per me è un romanzo molto importante per me, che non è un racconto ma non è neanche un romanzo, in realtà non so e non saprei definirlo, è un viaggio. E che cosa ha voluto dire Kafka per il suo Castello? Va bene, c'è, però,
migliaia, milioni di pagine su Kafka, forse più di tutti, io non so bene,
però leggendo un lavoro come il Castello di Kafka, io leggo qualcosa che si sta facendo lì mentre lo leggo io, esiste anche in base al fatto che esisto io. Con tutta la mia, tutto il mio strato di...
Io direi, non so se Daniela è d'accordo, ma direi che se quello che chiamiamo l'autore in quanto appartenente al genere di essere umano è infinito, ciò che lui va a fare nello scrivere è delimitare, fosse pure un solo, diciamo, input, qualcosa che lo riguarda per una giornata o che l'ha riguardata per diverse giornate nell'arco di 20 anni, magari una così, una dopo 2 anni, una dopo 4 anni, però sempre quello, e l'ha voluto mettere per iscritto in qualcosa di compiuto, cioè finito, rispetto a ciò che invece lui è infinito. Dico, quello è il lavoro che ha fatto, principalmente l'unico messaggio effettivo sta lì, in tutta la sua superficie, in tutta la superficie del racconto. Ha delimitato, senza lasciare spazi aperti, la cosa. Naturalmente la cosa non si sapeva prima che cos'era, prima che lui scrivesse il racconto. La cosa che si possono fare tanti esempi, io Kafka sicuramente mi sta molto a cuore, un incrocio, un racconto di 2 pagine e mezza in cui c'è un agnello che è anche un gatto, ha 2 nature insieme, tenerissimo. Ciò che Kafka voleva dire, sicuramente possiamo risalire, ma non potremmo mai risalire a Kafka, è bambino che cresce, che pensa e che...
Anche perché la cosa che lui produce... E troverà tanti altri significati.
Kafka è il suo scritto.
Che vanno oltre Kafka. Vanno oltre Kafka, è così.
Non so se Daniele è d'accordo.
C'è un principio dialettico dietro il significato che spesso, giustamente, non deve essere ridotto. Perché se lo si riduce, se ne ha niente in qualche misura la portata rivoluzionaria. Ora, voi avete citato Kafka non a caso, ma non faccio mistero del fatto che sia stato uno degli autori, non voglio dire di riferimento, perché poi ovviamente ci si evolve da questo rapporto troppo personalizzato con la letteratura, però è chiaro che c'è tanto della sua lezione, insomma, del suo testamento autoriale anche in Condomino.
Ma devo dire che se... l'ultima cosa dico, Chiara mi sta mandando degli accidenti, spero di non morire in trasmissione.
Perché prima lo facevo là dietro il vetro, adesso me lo faccio qui, sono in mezzo a voi.
Che volevo dire? Non mi ricordo più, quindi mandiamo tranquillamente il prossimo pezzo. Se non vi dispiace, manderei un pezzo dei Nose, anche se sono francesi, io li pronuncio così, tra l'altro loro parlano in inglese, cantano in inglese, per cui va bene così. You Have to Dance. Devi ballare, mi raccomando.
Balliamo.
Va bene, loro sono
del condominio,
sono
di Danilo.
Attraversano un po' diversi generi ed altro. Questo è un pezzo abbastanza rigorosamente quinto primo, si direbbe, in armonia, ma insomma.
Beh, spiego.
Va bene, ve lo dico, nel senso un po'.
Lanciamo questo pezzo.
Finiamola. He Knows You Have to Dance. A voi.
Let me give you a synoptic view of what I become day by day. I ain't one what calls a creature. From time to time I have a doubt. By the forenoon I mastermind. By the midday a wicked fist. By the afternoon I orchestrate. And by the dusk I the little bug driving me dirty, taking me to a kind of happiness. People think I'm wacky, I'm amusing them. Tell me what they would do if. Let me give you a synoptic view of what I become day by day. I make what one calls a creature. From time to time I have a doubt. By the forenoon I mastermind. By the midday a wicked fist. By the afternoon I orchestrate. And by the dusk I the little bug driving me dirty.
Allora, riprendiamo un discorso che ci interessava tutti e quattro, sulla, introdotto da Danilo, sulla dinamicità del testo e della possibilità di trovare interpretazioni dialogiche anche contrastanti.
Certo, mi viene in mente un esempio canonico, insomma, che tutti quelli che hanno avuto la fortuna, non so, di seguire una lezione su Kafka a qualsiasi livello, insomma, si sono sentiti spesso ripetere, che poi ha un fondo di verità concreto al di là delle forzature accademiche, e cioè la trasformazione in insetto di Gregor Samsa è proprio riconducibile in qualche misura al discorso che abbiamo fatto fino a questo punto. Cioè, cosa vuol dire questa trasformazione? Che significato ha? Cioè, siamo sicuri di poter ridurre questo processo di cose a qualcosa di concreto, a qualcosa di stabile, che non sia volatile in qualche modo? Io temo di no, lo dice la storia della critica di questo testo fondamentale del Novecento letterario. Però una cosa è certa, che lo stesso processo di riconoscimento che fa Gregor Samsa la mattina appena si sveglia è quello di perlustrazione del proprio corpo. Cioè lui stesso non si scandalizza del fatto.
Esatto, ma neanche la famiglia,
esatto,
si scandalizza.
Si sia trasformato in un enorme insetto, poi impropriamente si parla di scarafaggio, ma non è mai detto, non si parla
mai
di scarafaggio.
Si dice che ha una bava.
Sì, si parla di un grosso insetto, di un insetto indefinito, insomma, dell'insetto in qualche misura.
Esatto.
La prima cosa che fa, ripercorre il proprio corpo, cioè vede cosa è diventato e si acquieta su questa nuova acquisizione. Ecco, questo è un principio semantico dal quale io personalmente non mi sono ancora emancipato.
Perché ne dice troppe, ne dice veramente tante sulla vita.
Cercare
poi,
di capire.
Che credo che Nabokov, nelle sue lezioni alla Non so che scuola era, comunque era in America, era già arrivato in America.
Sì.
Lui, sapete che era un entomologo, aveva fatto un vero e proprio disegno, diciamo esponendo le sue lezioni sulla metamorfosi di Kafka.
Sì.
Lui, essendo entomologo, cioè colui che studia insetti a livello abbastanza scientifico, insomma era pure bravo, faceva delle ricerche sulle farfalle, aveva descritto ai suoi allievi, e ci sono pure gli appunti di questo disegno, cioè la forma di questo, secondo i dati letterari che Kafka gli dava, la forma di questo insetto. Cioè, forse era un insetto preciso, secondo lui aveva un nome e cognome, tra l'altro. E in qualche modo, non so bene quale, ma lui da esperto, scusate, ma questa è una piccola parentesi, da scrittore a scrittore è sempre molto bello gettare questi ponti.
No, io vorrei farti una domanda, Danilo.
Dimmi.
Prima parlavamo di Orlando, del suo saggio sugli oggetti desueti. Pensavo invece, pensavo alla differenza. All'inizio del secolo, del Novecento, parliamo di letteratura italiana, ma potrebbero estendere il discorso anche a quella europea, tanto in poesia quanto in prosa, c'è questo scoppio di oggetti desueti e oggetti quotidiani, e la cosa stupisce molto di più in poesia, perché è ovvio che la poesia ha, se vogliamo, una tradizione più aulica, usiamo questa parolaccia. E in qualche modo è vista come una cosa positiva. La letteratura che va ad invadere altri campi e in questo modo si ritempra, eccetera. Oggi l'utilizzo invece, si vede anche dal tuo libro, no? Della quotidianità, dell'oggetto inutile, dell'oggetto stupido, l'MP3, la televisione, la lavatrice, ha tutto un altro significato, cioè si mantiene la cultura. L'utilizzo dell'oggetto desueto o stupido, inutile, quotidiano, trito e ritrito all'interno della letteratura, ma sembra, a mio avviso, che stia cambiando segno da positivo
sì.
a negativo. Cosa ne pensi?
Ma forse questa negatività è espressa dalla straordinaria, in senso storico intendo, dipendenza verso questi oggetti. Sono protesi, sono vere e proprie protesi. Di un organismo che ormai sembra essere insufficiente in qualche modo. E non sono soltanto protesi dal punto di vista meccanico, sono protesi cognitive. Cioè, occorre guardare attraverso il frigorifero e di esso, diciamo così, dedurre una funzione ulteriore rispetto al suo uso per guardare al di là. Ora faccio riferimento ad un racconto specifico di Condomino. Oppure questa lavatrice, insomma, che credo sia l'oggetto ormai eletto a simbolo questa sera, come spazio di apertura verso un altro mondo, no? Che mette in contatto il nostro con questa dimensione aliena e indefinita. E questa duplicità dell'essere protesi forse è un ulteriore elemento di problematicità, di complicazione, diciamo così, del discorso. In questo lavoro non accade, come qualcuno dei miei tanti colleghi, insomma amici che hanno avuto il modo di leggere Condomino durante il suo farsi, no? Non c'è quella dimensione tipica del, non so, mi viene in mente il cyberpunk americano, diffusione di carne e acciaio, no? Questo entrare dell'oggetto meccanico a far parte del corpo, dell'organismo umano. No, la distinzione, cioè la dualità è mantenuta in questo senso integra, cioè la lavatrice rimane tale, l'essere umano non la ingloba.
Rimane un'alterità.
Però la sua funzione, diciamo così, di protesi, di ineliminabile e imprescindibile oggetto conoscitivo è assoluta.
Certo.
Non lo so, qui dovrei andare a scavare su un terreno che forse neanche io ho indagato in maniera
però la presenza,
consapevole.
Questa
diciamo
della presenza
così.
Degli oggetti nella letteratura mi colpiva il fatto che è una cosa che parte all'inizio del Novecento come rivoluzione
e la stiamo portando avanti.
Però in questo caso non so, sono oggetti comunque della quotidianità spicciola, della quotidianità più trita in qualche modo. Io non ricordo sinceramente di oggetti specifici, al limite dell'uso che se ne fa. Ecco, forse in questo senso.
Passa
sotto. Non ci sono, colpevolmente non ci sono cellulari.
No,
i condomini.
Adesso sì, era un discorso.
Eppure, ecco, per affrontare un discorso che avesse, ecco, delle intenzioni di mimesi, di realtà, forse sarebbe stato importante. Ora, dovrei interrogarmi io stesso, certo, perché certo, non ci sono cellulari.
No, perché ricordiamo che è una volta, nelle poche interviste che dava, rispose al giornalista che lo intervistava che si fa già abbastanza fatica a scriverle queste cose per poi dover stare pure dalla parte opposta,
questo,
a criticare se stesso.
Questo è sacrosanto,
mi sembra giusto.
Anche, Pound diceva una cosa consimile, cioè già l'autore ha fatto una fatica assurda a metterlo su carta, poi chiedergli anche cosa significa.
Dobbiamo metterti sotto
la parte, sì,
forza, perché è il nostro lavoro.
No, mi sembra che però il discorso, insomma, non oserei mai, né credo di averne le competenze, insomma.
D'altra parte,
nella volontà.
L'artista opera per sintesi, il critico opera per analisi, quindi non si può chiedere all'artista di fare la sintesi, produrre il suo lavoro e poi l'analisi per scenderlo.
No, ma credo che sia utile per, ora non userei un termine così importante, artista, ma sia utile per chi scrive, insomma.
Scusami, io parlo di artista quando parlo di tutti coloro
certo,
che comunicano in modo non istituzionale.
Certo. Sia utile, sicuramente sia utile
figurato, sì,
attraversare queste discussioni per contemplare le potenzialità del proprio testo, tutto qui.
Assolutamente.
È come fare la storia con i sé. Dice, la storia con i sé non si fa. Io credo che sia sbagliato.
Io ammazzo tutti quanti. No,
è una lezione.
Questa storia.
Oh, però in realtà è chiaro.
È una lezione che va respinta. Che va respinta. Che va respinta. No, ma è un vizio gentiliano. Cioè, la storia non si fa con i sé. Ma invece i sé, le ipotesi servono a contemplare le potenzialità di un fenomeno.
Il resto.
Cioè, a calcolarne il campo d'azione, in qualche
scusate,
modo.
Ma il sé, cioè, il sé riguarda il passato stesso. Se. Cioè si dice qualcosa, ma non è detto che sia successo come lo diciamo,
certo.
Non è qui e non lo vediamo.
Danilo è un po' pirandelliano, rivaluta la capacità del sé di spostare i punti di vista e quindi di trovare nuove realtà.
Te ne ho detto di tutti i colori stasera, anche pirandelliano.
E comunque la spiegazione di tutto ciò è che siamo con due laureati in lettere, un laureato in filosofia, io che continuo a studiare storia, quindi non potrò mai entrare nella vostra forma mentis. Ecco perché era necessario il compito di Davide.
Comunque
io sto fuori.
Non lo so quanto abbiamo per chiudere, io direi...
Abbiamo due minuti.
Ecco, l'importanza del ritorno alla questa famosa realtà che di adesso, auspico che sia ritorno alla serietà del quotidiano, riferendomi a, visto che parlavi di mimesis, mi è fatto venire in mente Auerbach. Allora, se la nostra realtà è la quotidianità più stupida, più schifosa, cerchiamo la serietà di questo schifo, ecco che viene fuori una nuova produzione realistica, ma non realitistica.
Capiamone fuori comunque una risata ogni tanto, bella e di gusto.
La serietà del quotidiano
sì,
fa
sì,
ridere.
Sì, sì, lui ieri certe risate. Io facevo, Charlie, oddio, no. Senti sto bambino con la mano storta.
Ma
certe risate. Io facevo, ma che ridi, ma è terribile.
Ma infatti poi la serietà del quotidiano è la compagna dell'umorismo.
Sì, ricordi... lui che faceva, no, è geniale.
Mi piace la toscana. Ricordiamo, l'altro toscano, Danilo Soscia, ricordiamo davvero il suo libro, la prima uscita, Condominio, edito
Condomino.
Scusate.
Eh sì, ma anche lì c'è una trappola, diciamo così. Va.
Infatti.
Storie per 36 interni, veramente ve lo consiglio con calore, è una serie di racconti interessantissima. Vi mandiamo adesso un altro pezzo. Lui è
ricordiamo l'editore, che è Manni.
Editore Manni, sì.
Danilo Soscia, Condomino.
Il pezzo è da tutt'altra parte, a New York lui vive, il compositore, si chiama Nico Mali, scritto M-U-L-H-I, non so dirvi altro. È un compositore molto giovane, ha lavorato con Björk, eccetera. Mi interessava mandarvelo per questo, perché fa delle sperimentazioni con la voce parlata e fa le incastra, fa come delle specie di contrappunti. Molto bello, sentiamo. Thank you.
Siamo alla chiusura. Volevo ringraziare il nostro Danilo Sosa.
Grazie a voi, ci mancherebbe.
Per quello, insomma, per questa fantastica disquisizione. E alla fine la studentessa di storia ha vinto, perché abbiamo trovato il senso. Questo è lo stesso senso che ieri Charlie mi negava.
Mi sta minacciando con la penna.
Abbiamo trovato, la storia spiega tutto. E
Danilo voleva...
Sì, adesso vi volevo innanzitutto ricordare che, ecco, dopo di noi va in onda, ci saranno i tre fantastici di Senza Prudenza. Dopo mezz'ora, prima ci abbiamo una playlist di Officina, e con Misi, Giuseppe, che ha preso il posto di Alefonico, e Simone. E poi vi volevo ricordare gli altri appuntamenti in diretta di Radiofonica, perché quest'anno, vedendo come è andata la diretta di Senza Prudenza l'anno scorso, che è stato il programma che ha attirato di più in assoluto, quest'anno, per la gioia di tutti coloro che non si interessano né di letteratura né di scena né di musica, abbiamo delle dirette fantastiche ma anche impegnate in realtà.
E allora che cosa dite?
Delle dirette ogni sera alle 21:30. E poi vi volevo ricordare i nostri contatti, insomma, per parlare con noi, con me, della sezione letteratura, per proporre i vostri scritti, ricordate letteratura@radiofonica.com. E per parlare con noi direttamente durante le dirette, aggiungete ai vostri contatti Messenger diretta@radiofonica.com e potrete parlare anche con me il martedì sera nella trasmissione Spritz Bar, in cui è condotta da Mattia Riccardo e Davide, detto Sergio, per cioè, questi problemi di omonimia radiofonica. E, è un programma, vabbè, insomma, che appunto vanno tutti i martedì alle 21:30, in cui il mio ruolo, io ho scoperto la sera prima di cominciare che c'ero anch'io come ospite fisso, il mio ruolo è quello di fare la valletta istruita e censore di tre conduttori capre, questo è il mio ruolo. E quindi vabbè, vi aspetto là. E poi niente, volevo, vabbè, ringrazio Charlie, ringrazio
te,
grazie a voi.
Lascio a questo punto la parola al nostro Danilo.
Sì.
Che presenta un pezzo che ci ha proposto.
Sì, mi reinvento, diciamo così, speaker a mia volta e lanciò questo pezzo dei Cocteau Twins intitolato Persefone, per una ragione specifica, oltre perché insomma è uno dei pezzi al quale sono più affezionato, diciamo così, cioè una ragione squisitamente sentimentale in qualche misura, ma anche perché ha partecipato indirettamente al laboratorio che sta alla base di Condomino, insomma, quindi sarebbe interessante per un lettore eventuale leggere alcuni brani di Condomino come colonna sonora, ma non, forse non solo Persefone, tutti i Cocteau Twins in qualche misura, questo gruppo che ahimè forse non avrà mai un momento di revival, ma che meriterebbe insomma una riscoperta, perché mi pare che abbiano fatto e detto alcune cose molto importanti. Poi nel salutarvi e nel ringraziarmi a mia volta dell'ospitalità e della squisita chiacchierata, voglio mandare un saluto ai compagni del Ribeldia di Pisa, che sono in movimentazione da alcuni mesi per la sopravvivenza del loro progetto, al quale anch'io appartengo, e a tutto il movimento studentesco pisano, che in questi giorni sta vivendo, diciamo così, una fase delicata e importante, che in qualche misura poi corrisponde a quello che accade in Italia oggi, in questi giorni. Poi questo discorso magari
sì, vabbè,
lo portiamo avanti.
Ebbene, l'abbiamo sorvolato, però insomma...
Ne parleremo. Colgo l'occasione per... per insomma sollecitare la gente a prendere visione della 133, capire che cosa significa e cercare di farsi un'idea. E con questo vi salutiamo.
Sì, e poi...
Grazie Danilo, speriamo anche di averti di nuovo in trasmissione quando tu potrai.
A voi, e spero che sia ben augurato.
Ecco. Vi ricordo l'ultima cosa, la replica di Lanterna Blu domenica. E poi ecco, ci sentiamo la settimana prossima.
Grazie.
Allora, ciao a tutti.
Ciao a tutti.
Ciao.
Ciao. Ciao.